Una chiave di lettura.
E ancora buona mattinata da Federico Piana. Segnate il numero verde 800 208 802, poi i vostri sms al 335 12 43 317. E voglio parlare di un rapporto molto importante, nuovo tra l'altro, dell'IPCC. Sapete che l'IPCC fa rapporti proprio sul clima e soprattutto sull'effetto serra. Beh, questo rapporto ha lanciato questo allarme: entro la metà del secolo, se non si farà qualcosa, l'effetto serra porterà fame e rivolte. E non se ne è parlato ovviamente nei quotidiani, si parla di tutto, si parla della politica, si parla giustamente delle crisi internazionali, crisi dal punto di vista anche militare come quello della Crimea, però non un titolo, pochi titoli proprio su questo allarme che secondo me è molto importante, non bisogna sottovalutare. Bene, do il benvenuto ad un ospite che ci aiuterà a capire cosa sta accadendo ed è Valerio Rossi Albertini, ricercatore del CNR Fisico. Salve Valerio, benvenuto.
Buongiorno, buongiorno Federico e buongiorno agli ascoltatori.
Senti Valerio, allora qual è la situazione? Perché questo rapporto nuovo, tra l'altro, dell'IPCC ha sostanzialmente detto questo, insomma, fame, siccità porteranno anche scontri, ovviamente guerre intendeva sicuramente l'IPCC, però prima di entrare nel merito di questo nuovo rapporto, 30 secondi, ci devi raccontare che cos'è questo IPCC.
Ma l'IPCC è un comitato di esperti internazionali che vengono selezionati in base alla loro competenza dall'Organizzazione delle Nazioni Unite e che periodicamente, una volta ogni un tot numero di anni, sono 6 anni, emettono un bollettino sullo stato di salute del pianeta, possiamo dire, e fanno un quadro di quali sono di qual è la situazione attuale, quali sono i possibili scenari che si prefigurano nel caso in cui non si prendano provvedimenti per sanare la situazione che, come dicevi giustamente, sta rapidamente degenerando. La riflessione è giusta, sono importanti ovviamente le notizie di cronaca, le notizie di politica internazionale, ma c'è una differenza sostanziale che io cerco di far notare tra tutte quante le questioni pure importanti, che però sono contingenti. Adesso c'è la crisi in Crimea, speriamo che si risolva positivamente, probabilmente tra 1 anno, 2 anni o tra un po' di tempo non se ne parlerà più. E tante altre questioni che adesso sembrano, lo sono, allarmanti, però sono destinate poi sperabilmente a trovare una soluzione. Questo di cui stiamo parlando invece è un problema aperto che continuerà a angustiarci ancora per, come dicevi giustamente, per decenni, non soltanto per i prossimi anni. Cioè non c'è niente che si possa fare adesso se non intraprendere una saggia politica nei confronti dell'ambiente per tentare di contenere gli effetti, perché stiamo danzando sull'orlo di un precipizio senza avere perfetta consapevolezza di quello che le nostre azioni comportano. Riguardo ai conflitti ambientali, sono degli scenari molto realistici, molto verosimili. Faccio un solo esempio e poi concludo questo ragionamento. Ci sono delle zone all'interno dell'Africa in cui, a causa dei cambiamenti del clima, del surriscaldamento del pianeta, non piove più. Quindi le persone che prima sopravvivevano grazie al loro orticello sono costrette ad abbandonare la loro terra e a riversarsi in zone che siano più fertili, creando una marea umana che sta montando. Allora, quando questo effetto, che adesso coinvolge, si stima, qualche decina di milioni di persone, prenderà la sua configurazione, la sua conformazione finale, cioè di migrazioni bibliche che sono facilmente prevedibili perché la siccità si sta espandendo, come faremo a contenere questa marea umana? Bisogna disinnescare questa bomba demografica e questo conflitto sociale ed ambientale che altrimenti è destinato a travolgere.
Tu parlavi della siccità in Africa, ma già negli Stati Uniti gli USA hanno perso il 3,5% di produttività per quanto riguarda appunto le coltivazioni, perché la siccità ha colpito la California, quindi non bisogna andare tanto in Africa, ma insomma basta vedere intorno a noi, no?
Sì, è vero, è così. L'Africa è un po' emblematica a causa del fatto che, sappiamo, ci sono flussi migratori verso l'Europa che sono stati contenuti in maniera più o meno soddisfacente perché erano di piccola entità, quando avremo ai confini dell'Europa non più migliaia ma milioni di persone che premono, sarà molto più difficile riuscire a contenere questo flusso e ad invertire la tendenza. Certo, anche paesi che tradizionalmente erano esenti, erano immuni dagli effetti dei cambiamenti climatici, adesso invece sono investiti. Ma andiamo a casa nostra, non c'è bisogno neanche di andare negli Stati Uniti. Abbiamo assistito ad una concomitanza, ad una concatenazione di eventi anomali, ecco, si possono definire tali, che è impressionante. Gli inverni più caldi si sono succedute le estati più siccitose. Abbiamo visto che ci sono state inondazioni a profusione negli ultimi tempi, ci sono state alluvioni in Liguria, alluvioni in Toscana, alluvioni in Sicilia, e il singolo evento è difficile correlarlo ai cambiamenti climatici, ma quando si ha una concatenazione, una concomitanza di eventi, a quel punto ci deve essere necessariamente una causa comune. Anche gli scienziati più adesso hanno iniziato a convertirsi. Dalla statistica risulta che scienziati che si occupano di ambiente al 97% concordano con gli esperti dell'ONU che i cambiamenti climatici siano effettivamente di origine antropica, cioè dovuti all'immissione dell'anidride carbonica, cioè del gas che si sviluppa dalla combustione delle sostanze organiche nell'atmosfera ormai da un secolo e mezzo.
Valerio, c'è un dato che ha reso noto l'IPCC che secondo me è drammatico, perché a fronte del 14% di aumento di domanda dei raccolti, noi avremo una perdita globale del 2% più o meno in questi anni che verranno. Quindi vuol dire che il 14% è la domanda che aumenta, il 2% è di calo invece dei raccolti, no?
Sì, gli scenari, io sono molto cauto da scienziato, da tecnico, a fare delle previsioni di lungo periodo, perché come si dice nel lungo periodo non saremo noi qui a verificarle, quindi è difficile, ma la tendenza è questa, cioè un aumento comprensibile a causa dell'espansione demografica del pianeta, di richiesta di generi alimentari. D'altra parte però le condizioni climatiche, le condizioni ambientali avverse
non permettono questo.
Ecco. Producono anzi una contrazione della produzione e quindi è in controtendenza. Questa forbice, questa divaricazione è destinata ad aumentare nel tempo.
Come si esce da questa drammaticità secondo te? C'è un modo scientifico per invertire questa tendenza oppure siamo destinati insomma a interrompere il fenomeno e aspettare quello che capiterà? Insomma, possiamo invertire questa tendenza o no? O è impossibile? Questa
non
è la domanda.
Sarebbe molto saggio aspettare per vedere che cosa accadrà, perché lo sappiamo già che cosa accadrà. Non sappiamo esattamente quali siano i termini, quali siano le esatte proporzioni, ma che stiamo, come Thelma e Louise, correndo verso il precipizio, questo lo sappiamo di sicuro. E cosa si può fare, cosa si deve fare? Non ci sono rivoluzioni in questo campo, non c'è niente che si possa fare oggi perché domani si disinneschino i cambiamenti climatici. È una progressione, deve essere un lavoro, come state facendo in maniera egregia, voglio sottolinearlo, a Radio Vaticana, di sensibilizzazione delle coscienze, perché è giusto che il cittadino privato possa non essere consapevole di quello che sta accadendo, ma bisogna informarlo, e quindi la cosa che si può fare è creare un movimento di opinione che induca la politica a prendere coscienza e provvedimenti. Bisogna ridurre le forme di produzione inquinante che adesso ancora dominano nel pianeta, ognuno guardi dentro casa propria, perché anche noi in Italia, per quanto abbiamo intentato di invertire un po' le tendenze, ancora abbiamo tanto da fare prima di poterci dire un paese ambientalmente virtuoso, ma soprattutto fare moral suasion, come si dice, cioè tentare di persuadere i paesi, e sono i paesi soprattutto emergenti, la Cina, l'India, i paesi sudamericani, a non seguire le nostre orme, quelle che la strada che noi abbiamo perseguito fino adesso, perché non siamo stati un buon esempio. Quindi ora le tecnologie ci sono, per ovviare all'inconveniente, tutti quanti insieme sotto la guida delle Nazioni Unite bisogna che facciamo una riflessione, un esame di coscienza sull'opportunità di continuare a perseguire questo modello di sviluppo economico.
Va bene, speriamo che davvero si possa fare, grazie al nostro ospite Valerio Rossi Albertini, ricercatore fisico del CNR. Grazie molte Valerio.
Grazie, buona giornata a tutti.